Una buona serata a tutti quanti, è bello stare di nuovo insieme con questa diretta di iChurch in questo secondo appuntamento che abbiamo con lo studio biblico sulle beatitudini. Parleremo delle beatitudini stasera. Vi garantisco che sarà alquanto scioccante questo studio, perché andremo a demolire un pochettino delle vacche sacre religiose che sono state inculcate nella nostra mente, sono state inculcate nel nostro cuore per secoli e secoli. E stasera avremo una sorpresa, perché vedremo il modo in cui Gesù si è espresso in una maniera totalmente diversa. Quindi la volta scorsa abbiamo visto il primo argomento, abbiamo fatto una breve introduzione per quanto riguarda appunto il regno di Dio, che è e deve essere il nostro filtro interpretativo, la lente di ingrandimento con il quale possiamo e dobbiamo leggere tutte le parole di Gesù, tutte le espressioni di Gesù, tutti gli insegnamenti di Gesù vanno visti sotto quella chiave, nella chiave del regno di Dio, quindi con l'interpretazione del regno di Dio. E quindi voglio entrare proprio a gamba tesa su questo argomento, perché è veramente molto particolare. Andando a leggere Matteo al capitolo 5, diventerà il nostro testo base, questo chiaramente. Voglio leggere insieme a voi, iniziare insieme a voi questa lettura, cominciare insieme a voi questa nuova avventura con la scuola biblica di iChurch. Matteo capitolo 5, dal verso 1 al versetto 12, leggiamo insieme. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quando noi andiamo a leggere le beatitudini, quando andiamo a leggere la parola o l'espressione beato, dobbiamo prima di tutto andare a definire cosa non significa e cosa, letteralmente, cosa Gesù non vuole dire con questa parola o con questa espressione beato. Ora, nel corso dei secoli, chiaramente, questa parola è stata totalmente derubata del suo significato. Anzi, vorrei dire che il suo significato in tutti questi secoli, da 2000 anni a questa parte, è stato letteralmente deformato. Io sono andato un po' a studiare su questo e ho visto anche quelle che sono le varie definizioni nei vocabolari che abbiamo. Voglio leggervene una per tutte, quello che ho trovato nel vocabolario della Treccani. L'espressione, qual è il significato che questa parola ha avuto nell'arco dei secoli, e che in un modo o in un altro ha influenzato il nostro modo di pensare. In questo modo ha influenzato anche il nostro modo di leggere la Bibbia, e quindi di interpretare le parole che Gesù ha dato. E vorrei farvi ascoltare questa definizione, perché, che vogliamo o no, questa è la definizione che è nella nostra mente. È che leggendo la scrittura, attraverso anche il nostro subconscio, cioè tutto ciò che è stato depositato, che magari noi non siamo coscienti di certe cose, ma quando ascoltiamo certe espressioni, noi andiamo subito a dare un'interpretazione. Beato, cos'è il significato della parola beato? beato, stiamo parlando delle beatitudini, quindi se noi non comprendiamo il significato della parola beato prima di tutto, noi non riusciremo a comprendere quello che Gesù vuole dire. E non solo, ma quando noi andiamo a leggere questa parola, avendo il significato deformato nella nostra mente, tutto quello che leggeremo dopo avrà un significato deformato e quindi noi non riusciremo a comprendere realmente in maniera chiara quello che Gesù vuole o voleva dire. Quindi, quando noi leggiamo questa definizione dal vocabolario della Treccani, o da qualunque vocabolario, ma questo è uno dei più autorevoli sicuramente, noi andiamo a capire quello che è il significato che è dentro la nostra mente. Ed ecco perché è così importante che noi abbiamo un rinnovamento della mente, che non è semplicemente un cambiamento dei pensieri. Perché i pensieri, noi pensiamo in un modo perché siamo stati condizionati a pensare in un modo. Quindi quando parliamo del rinnovamento della mente non è semplicemente una sostituzione di pensieri, cioè levo un pensiero e ne metto un altro, ma dobbiamo andare a lavorare su ciò che ha condizionato il nostro modo di pensare, quindi sicuramente la cultura nella quale siamo nati, diciamo il luogo, l'ambiente nel quale siamo nati, cresciuti, nel quale ci stiamo evolvendo. E di conseguenza, andando a cambiare la cultura, andando a cambiare il condizionamento, tutto ciò che condiziona i nostri pensieri, noi possiamo pensare in maniera sana, perché come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è scritto nel libro dei Proverbi. Il vocabolario della Treccani dà questa definizione alla parola beato. Dice: lo spirito del Vangelo esalta come beati coloro che rinunciano spontaneamente alle ricchezze o accettano rassegnatamente la povertà per amore di Dio. Lo ripeto, la parola beato, secondo il vocabolario della Treccani, secondo uno dei vocabolari più autorevoli del nostro tempo, che definisce, dà la definizione di ciò che è realmente il significato di quella parola nel nostro cuore, nella nostra mente. Quindi quando noi pensiamo, quando noi usiamo la parola beato, nel nostro cuore, nella nostra mente c'è questo significato. Beati sono coloro che rinunciano spontaneamente alle ricchezze e accettano rassegnatamente, cioè con rassegnazione, la povertà per amore di Dio. Quando noi leggiamo le espressioni beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli, la prima cosa che noi pensiamo è: beati sono coloro che per amore di Dio hanno rinunciato spontaneamente alle ricchezze e hanno accettato con rassegnazione la povertà. Questo sempre per amore di Dio. Ora, quando noi leggiamo i Vangeli, ci rendiamo conto che Gesù non ha mai, mai esaltato né la povertà né l'indigenza, ma che al contrario, lui stesso ha dichiarato in Giovanni 10:10, è il ladro, lui dice queste parole, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il ladro non viene se non per fare queste tre cose: rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto, dice Gesù, io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi ricordiamo insieme quella che era la missione di Gesù, quella che è stata la missione di Gesù. In Luca 4, 18, 19, quando lui si presenta nella sinagoga di Nazareth e gli danno il rotolo del libro del profeta Isaia, lui trova quelle parole che recitano in questo modo: lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. In Luca 4:43 Gesù disse: bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. In 1 Giovanni capitolo 3 al versetto 8 è scritto: per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Quindi quando noi leggiamo espressioni del tipo beati i poveri in spirito, noi andremo a spiegare letteralmente quello che Gesù vuole dire, perché se noi leggiamo queste parole con la mentalità religiosa, noi pensiamo e stiamo dichiarando che probabilmente Gesù stava dando una beatitudine a coloro che erano poveri, cioè a coloro che erano scarsi di sacchetta, si dice dalle nostre parti, o coloro che avevano rinunciato alle ricchezze, o rinunciato, dice qua, spontaneamente alle ricchezze, o che avevano accettato con rassegnazione la povertà per amore di Dio. E Gesù dice: beate sono quelle persone che stanno in quella condizione di povertà, perché di loro è il regno dei cieli. Ora, noi in Sicilia abbiamo un detto e dice così: la povertà non è vergogna, ma non è neanche un vanto. Per dirla in siciliano, dice: la povertà non è vergogna, dice, ma manca in brio. Cioè non è un vanto. Allora c'è un solo messaggio che Gesù ha annunziato per tutto il tempo che lui è stato sulla terra, sia con un corpo naturale che con un corpo soprannaturale glorificato, cioè quando lui è risuscitato. Il messaggio di Gesù è stato ed è tuttora il regno di Dio. Quindi quando leggiamo le beatitudini, noi non possiamo scindere le beatitudini, il messaggio delle beatitudini, da quello che è il messaggio globale che Gesù ha dato all'umanità intera, che è il messaggio del regno di Dio. Quindi tutto ciò che leggiamo deve essere interpretato e visto sotto l'ottica del regno di Dio. Il regno di Dio, quindi, con la sua grazia e con la sua giustizia, sono il filtro di lettura e di interpretazione di ogni singola parola che esce dalla bocca di Gesù. Quindi se non usiamo questo metro di misura, questo metro di interpretazione, avremo assolutamente un'immagine di un Dio schizofrenico, di un Dio con una doppia faccia, che cambia in base alle situazioni dinanzi alle quali egli si trova. Quindi se noi non abbiamo questa base fondamentale, questo filtro di interpretazione, questa lente attraverso la quale noi leggiamo e quindi interpretiamo e dobbiamo comprendere tutte le parole che Gesù ci dà, noi non comprenderemo affatto il cuore di Dio, la mente di Dio, i propositi di Dio per la nostra vita. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Entriamo un pochettino in profondità su questo argomento, perché è importante comprendere il significato della parola beato. Quindi abbiamo visto cosa non significa la parola beato. La parola beato non significa che uno è meschino, che è povero, che è una persona praticamente l'ultimo della società. La parola beato, l'espressione beato, non è indicata a quelle persone. Ora entreremo un pochettino in questo, perché dobbiamo studiare queste parole passo dopo passo. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Abbiamo questi quattro passaggi che sono importanti. Quindi cos'è il significato? Qual è il significato della parola beato? E sarete scioccati nel comprendere il vero significato di questa parola, sia nella cultura ebraica, nella terminologia greca. È importante comprendere il significato di questa parola. La parola beato, io vi posso dare 7 significati importanti che vi danno un'idea. E quando chiaramente andiamo ad associare la parola beato a tutti quelli che, poveretti, sembra che stanno vivendo una distruzione nella loro vita, perché parla di poveri spirito, fanno cordoglio, i mansueti, quelli che sono affamati e setati, misericordiosi, puri di cuore, quelli che si adorano per la pace, quelli che sono perseguitati a causa della giustizia, sono tutta una serie di categorie di persone, secondo noi, che sono poveretti, quelli che sono gli ultimi della società, quelli che ormai sono i reietti, quelli che non c'è più alcuna speranza. Abbiamo un'immagine dei beati che sono tutti tranne io, perché io probabilmente non posso rientrare in quella categoria di persone, e scopriremo stasera che non ha niente a che fare con quello che ci è stato insegnato nei secoli. Ad esempio, la parola beato, noi all'interno della Chiesa Cattolica, ha un significato molto ampio: si fanno beate le persone, i santi che ormai sono morti, quindi si dichiarano, si proclamano beati con sorte di cerimonie, eccetera, eccetera, e non ha niente a che fare con quello che Gesù ha insegnato, non ha niente, proprio niente a che fare con quello che Gesù voleva dire. La parola beato, vi ho detto, vi do 7 significati se li volete scrivere. La parola beato significa pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto. Significa fortunato, significa benestante e significa anche una persona che gode o che è destinato a godere. In tutti questi significati la parola beato significa che tu sei tutte queste cose a tal punto da essere ammirato o addirittura invidiato. Non è scioccante. La parola beato significa pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, o una persona che gode o che è destinato a godere a punto tale da essere ammirato ed essere addirittura invidiato. Ora pensate che paradosso. Gesù sta dicendo a qualcuno che è povero: beato tu. Guarda, è come se Gesù stesse, ci volesse inculcare la mentalità che noi guardiamo un povero e diciamo: guarda, sei veramente talmente beato che ti invidio in una maniera incredibile. Guarda, io ti ammiro proprio per la tua povertà. Io ti ammiro perché sei povero e sei pure fortunato. Comprendiamo che Gesù non voleva assolutamente riferirsi ai poveri economicamente o a coloro che, purtroppo, tramite degli insegnamenti sbagliati, ascolterete qualcosa riguardo a questo. Quando parlo dei poveri, il vero significato della parola povero, che non è semplicemente povero, ma significa letteralmente mendicante. O può essere che Gesù stia dicendo ai mendicanti: voi siete beati, guarda, tu sei un fortunato perché nessuno è meglio di te. Possiamo dire alle persone che stanno vivendo una situazione di indigenza: guarda, ti ammiro e ti invidio. Guarda, vorrei diventare come te, ma proprio non ce la faccio. E comprendiamo che il significato di questa parola è stato totalmente storpiato, ma non solo della parola, ma anche della tempistica. Parlo di tempistica perché alla fine vedremo che cosa ha la parola beatitudine. Il concetto della beatitudine noi l'abbiamo sempre proiettato al futuro, cioè queste persone saranno beati, i poveri saranno beati quando moriranno, perché loro non avranno più povertà quando moriranno. Beati sono i quelli che fanno cordoglio, perché quando moriranno non piangeranno più. E questo è uno anche delle problematiche fondamentali. Abbiamo collocato la beatitudine al post mortem, cioè quando le persone moriranno avranno questa beatitudine. Noi scopriremo stasera, inizieremo a scoprire, che non ha niente a che vedere con il post mortem. Voi mi avete sempre sentito dire queste espressioni ultimamente, cioè nella mentalità religiosa il regno di Dio è un assegno postdatato, cioè nel momento in cui crediamo in Gesù, lui ci dà un assegno, questo assegno è del regno di Dio, però ha un una data dove possiamo scambiarlo soltanto quando noi moriremo. Quindi solo quando moriremo potremo godere dei benefici del regno di Dio. E questa è la mentalità contorta che abbiamo ricevuto in tutti questi secoli e che ha condizionato il nostro modo di credere, il nostro modo di vedere le cose del regno di Dio. Perché la parola beato non ha niente a che fare con il post mortem, ma ha a che fare con qui ed ora. Dal vocabolario Treccani la parola beato significa letteralmente felice, significa uno che gode una felicità piena e tranquilla. Ora, come ci può essere beatitudine in questa vita se il significato è un significato errato e sbagliato? Che cosa me ne faccio io di una beatitudine quando morirò? Io ho bisogno di essere beato ora, io ho bisogno di stare bene ora, ho bisogno di essere felice ora, ho bisogno di essere prospero ora, ho bisogno di essere benedetto ora, ho bisogno di essere benestante, ho bisogno di godere la vita ora. Gesù ha detto: è ladro. Il ladro viene per rubare, per uccidere e per distruggere. E noi vediamo nel ministero di Gesù, quando noi leggiamo i Vangeli, che quando Gesù incontrava una persona, la vita di quella persona cambiava totalmente e in quel momento iniziava la sua beatitudine. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i sordi odono, i morti risuscitano, i demoni vengono cacciati, i lebbrosi vengono sanati e vengono purificati. I morti risuscitano e il Vangelo è predicato. Quindi la beatitudine di cui parla Gesù non ha niente a che fare con il dopo morte. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quando? Ora. Chi crede in me ha vita eterna, non avrà vita eterna. La vita eterna non inizia quando noi moriremo, la vita eterna inizia nel momento in cui le persone credono in Gesù. E questa è la domanda che abbiamo fatto al Signore tempo fa, dicendo: Signore, ma allora qual è il motivo? Se tutti sono salvati, se tutti sono i tuoi figli, allora perché dobbiamo predicare il Vangelo? Qual è il motivo per il quale dobbiamo sforzarci e affaticarci per predicare il Vangelo? E il Signore ci ha risposto in questo modo: perché molti dei miei figli muoiono senza avere mai vissuto. Molti dei miei figli muoiono senza avere mai vissuto. Allora qual è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo? Non un Vangelo qualunque, il Vangelo del Regno, affinché le persone oggi, qui, in questa vita, in questo tempo, possano sperimentare la benedizione del Regno di Dio. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il Regno dei Cieli. Quando? Ora. Quando? Ora, in questa vita. Ed ecco perché Gesù ci ha insegnato a pregare: ora Padre, ora venga il tuo regno, ora sia fatta la tua volontà, qui sulla terra come è fatta nel cielo. Non ci ha insegnato a pregare: sia fatta la tua volontà quando un giorno moriremo. Certo che sarà fatta la volontà di Dio quando moriremo, non avremo più bisogno di pregare, di credere, non avremo più bisogno della grazia, non avremo più bisogno della fede, non avremo più bisogno della Bibbia, non avremo più bisogno di niente, perché un giorno saremo con Lui e quindi lo vedremo per come Egli è, lo contempleremo e quindi non avremo più bisogno. Ma questa vita, qual è il motivo per il quale stai vivendo? Per soffrire? No, questa è una bugia. Qual è il motivo per il quale stai vivendo? Semplicemente per spingere i giorni fino alla fine dei tuoi giorni e dire: Signore, torna presto perché non ce la faccio più, Signore prendimi, Signore fammi morire perché questa vita è schifosa. No, la vita deve essere vissuta in maniera dignitosa. La parola beato significa, questa parola, ora lo scopriremo, è una parola che è indirizzata a te e a me, a ogni singola persona che vive sulla faccia della terra. Pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, che gode o che è destinato a godere a tal punto da essere ammirato. Come fai ad ammirare un povero? Come fai ad ammirare un malato? Come fai ad ammirare qualcuno che, poverino, ha bisogno assolutamente di un intervento soprannaturale di Dio? Come fai? Ed ecco perché la cultura religiosa, prima dalla Chiesa Cattolica, poi dalla Chiesa Protestante, ha devastato il significato di questo, di questa parola meravigliosa, che significa proprio questi felice, che gode una felicità piena e tranquilla. Puoi dire tu, ora che stai vivendo, io sì, sto godendo una felicità piena e tranquilla. Se non è così, significa che non stai sperimentando la beatitudine di Gesù. Quindi a chi si rivolge Gesù? Attenzione a questo. A chi si rivolge Gesù quando dice beati, beati, beati? In Matteo 5, il versetto 1, ci fa capire che lui parla alle folle. Dice qua: ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava. Ma lui non ammaestrava solo i suoi discepoli. Infatti, alla fine del sermone sul monte, al capitolo 7, al versetto 28, è scritto: ora, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quindi quando Gesù parla, non sta parlando a delle categorie di persone. Gesù sta parlando ancora oggi alle folle, non ad una categoria di persone in particolare. Le beatitudini non descrivono una categoria di persone in chiare difficoltà. Parla dei poveri, parla di coloro che fanno cordoglio, parla di coloro che sono perseguitati, ma descrive l'intero genere umano, passato, presente e futuro, che si trova in una determinata condizione di bisogno, dove l'unica soluzione, l'unica risposta è il regno di Dio. Quando parla dei poveri in spirito, ora spiegheremo chi sono i poveri in spirito, non sta parlando ad una categoria di persone, sta parlando a te e a me. Quando parla di coloro che fanno cordoglio, non sta parlando ad una categoria di persone, sta parlando della condizione del genere umano che è stato defraudato, è stato... Riprendiamo, scusate. Quando Gesù parlava di questo argomento, Gesù non stava parlando a delle categorie di persone. Gesù stava parlando esattamente al genere umano che è stato letteralmente privato del regno di Dio, che è stato impoverito dalla mancanza del regno di Dio. Quindi Gesù parla ancora oggi alle folle. Ma dentro le folle lui non stava individuando i poveri in spirito, non stava individuando coloro che facevano cordoglio, non stava individuando coloro che erano perseguitati. Gesù sta parlando alle folle, e parlando alle folle lui sta descrivendo qual è la condizione delle folle, sta descrivendo qual è la condizione del genere umano, dove l'unica risposta e l'unica risposta in assoluto è il regno di Dio. Matteo 5, il versetto 3: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Andiamo a vedere qual è il significato della parola povero, perché avremo una grande sorpresa. La parola povero in greco si può anche leggere con la parola, con l'espressione mendicante. Ora, sarebbe mai possibile che Gesù stia dichiarando una beatitudine sui mendicanti? È mai possibile credere che Gesù stia dichiarando una beatitudine su coloro che mendicano? Guardate sempre dal vocabolario della Treccani. Mendicante: che va mendicando, che chiede l'elemosina. Addirittura si parla degli ordini mendicanti, sono ordini religiosi come i domenicani, i francescani, gli agostiniani, i carmelitani, eccetera, a cui le primitive regole vietavano di possedere beni e rendite e imponevano di trarre i mezzi di sostentamento dall'elemosina o dal proprio lavoro. Scusate un attimo perché abbiamo problemi di collegamento. Mi scuso per le nostre interruzioni, purtroppo perché abbiamo dei problemi con la connessione, ma andiamo avanti. Quindi parlavamo del mendicante, chi vive di elemosine. La parola mendicante può essere associata anche alla parola accattone o fare l'accattonaggio, quindi fare il mendicante. Può essere mai che Gesù stia dando una beatitudine, stia dichiarando una beatitudine su coloro che mendicano? Sarebbe mai possibile una cosa del genere? Chiaramente no. Allora, quando Gesù dice beati i poveri in spirito, beati coloro che mendicano, ma che mendicano cosa? Che mendicano cosa? Beati coloro che mendicano lo spirito. Seguitemi in questo perché è molto importante andare ad afferrare il significato di quello che Gesù sta dicendo. Beati coloro che mendicano lo spirito, beati coloro che fanno l'elemosina allo spirito. E sembra un assurdo, sembra letteralmente un controsenso quello che Gesù sta dicendo. Ma la parola spirito, dal greco pneuma, è una parola che viene utilizzata in una maniera molto ampia nella Bibbia. Ora, la parola pneuma viene usata nella Bibbia per descrivere il mondo spirituale in genere. Ad esempio, Dio è uno pneuma, Dio è uno spirito, Dio è spirito, Giovanni 4, 24. La Bibbia parla del pneuma dell'uomo, dello spirito dell'uomo, 1 Tessalonicesi 5, 23. La Bibbia parla degli spiriti malvagi, dei malvagi pneuma, in Efesini 6, 12. La Bibbia parla degli spiriti come angeli, in Ebrei 1, 14. Gli angeli sono spiriti servitori, ministratori. La Bibbia parla addirittura di pneuma in quanto attitudine del cuore, ad esempio in 2 Corinzi 4,13, quando parla dello spirito della fede, oppure in 2 Timoteo 1,7, quando parla Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di amore, di disciplina, eccetera, eccetera. Ora, ripeto, Gesù non sta parlando lì di una categoria particolare di persone che hanno difficoltà economiche. Ma sta parlando a tutta l'umanità dicendo, siete tutti mendicanti di qualcosa che riguarda il mondo spirituale. Beati coloro che mendicano le cose dello spirito. Noi tutti siamo mendicanti di una vita nello spirito, di una vita soprannaturale. Tutti quanti come esseri umani stiamo mendicando una autorità che abbiamo perso e stiamo mendicando un regno che non riusciamo più a realizzare e a esprimere. Ed è questo il motivo per il quale Gesù è venuto. Gesù è venuto a coloro che mendicavano le cose dello Spirito per arricchirli nuovamente con il regno di Dio. Perché? Perché? La parola beati deve essere legata necessariamente alla parola perché. Beati i poveri in spirito, perché? Beati coloro che fanno cordoglio, perché? Perché sono beati? Perché coloro che si trovano in questa condizione stanno per essere impattati, stanno per avere un'esperienza meravigliosa con il regno di Dio. La parola beati non è riferita alla condizione attuale di quella parte di umanità, ma è riferita al fatto che quella condizione sta per cambiare. Beati i poveri in spirito perché state per essere arricchiti. Beati coloro che sono in questo momento che si trovano in una situazione di indigenza spirituale perché il regno di Dio arriva nelle vostre vite. Marco 1, 14 e 15. Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, cambiate il vostro modo di pensare e credete all'Evangelo. Luca 12, 32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Luca 11, versetto 20. Se io caccio i demoni con il dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Cioè la presenza di Gesù, la venuta di Gesù non fa altro che cambiare la condizione dell'umanità, della povertà dell'umanità, perché coloro che sono poveri saranno arricchiti, coloro che fanno cordoglio saranno consolati, coloro che sono mansueti ereditano la terra, coloro che sono affamati e sete di giustizia vengono saziati, i misericordiosi ottengono misericordia, i puri di cuore vedono Dio, coloro che si adoperano per la pace vengono chiamati figli di Dio. La domanda è quando? E la risposta è ora. Non quando morirete. Quando? Quando moriremo? No, è qui ed ora. Gesù ha detto: io sono venuto, io sono qui per darvi vita e vita abbondante. Io sono qui per darvi vita e vita abbondante. Gesù dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ma se il povero non realizza il regno dei cieli, non sarà beato, perché la beatitudine non è nella condizione nella quale si trova, ma nel fatto che quella condizione sta per essere cambiata. Qui è la beatitudine. Quindi il beato non è il povero, ma beato è il povero perché sta per diventare ricco. Beato è colui che fa cordoglio perché sta per essere consolato. Ma se chi fa cordoglio non sperimenta la consolazione, non è più beato. Se chi usa misericordia non gli viene fatta misericordia, non è più beato. Quindi la beatitudine non è legata alla condizione attuale, momentanea di quella persona o della condizione del genere umano, ma perché il mondo sta per sperimentare qualcosa di incredibile. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, quindi cambiate modo di pensare, ragazzi, perché il Vangelo è l'unica cosa che funziona ed è l'unica cosa che attiva il regno di Dio nella vostra vita. Quindi la beatitudine è legata non alla condizione attuale di quella persona, ma perché quella condizione sta per cambiare. Quindi, quando Gesù parla beati i poveri nello spirito, Gesù sta dicendo: rallegratevi e beati voi, perché il regno di Dio è arrivato. Quindi, quando noi andiamo a studiare questo concetto delle beatitudini, comprendiamo che l'essere umano, soprattutto in questa prima parte, al versetto 3, beati i poveri nello spirito, beati coloro che mendicano le cose dello spirito, perché stanno per diventare straricchi attraverso il regno di Dio. L'essere umano è stato impoverito. E voglio riutilizzare un'altra espressione: l'essere umano è stato portato letteralmente alla bancarotta, al fallimento, dal nostro capo stipide Adamo. Attraverso il peccato di Adamo, attraverso la sua dichiarazione di indipendenza, Adamo perse e con lui tutto il genere umano. Leggiamo Romani 5, versetto 12. Adamo perse l'autorità sulla terra. Adamo perse l'immagine di Dio e quindi la possibilità di rappresentare Dio attraverso le azioni. Perse la somiglianza di Dio e quindi la possibilità di rappresentare Dio attraverso il carattere. Perse la gloria di Dio e tutto questo, grazie a Dio, tutto questo è stato restaurato attraverso la venuta di Gesù. Vorrei ribadire questo concetto: la beatitudine di cui parla Gesù non è una beatitudine che appartiene al dopo la morte, ma Gesù sta dicendo: beati voi, poveri in spirito, perché? Perché la vostra situazione sta cambiando. Beati voi che fate cordoglio, perché la vostra situazione sta cambiando. Beati voi che siete assetati, affamati di giustizia, perché la vostra situazione sta cambiando. Il regno dei cieli, con tutti i suoi benefici, viene e cambia la vostra vita. Ora, questo lo possiamo vedere quando noi, è molto semplice questo concetto, quando noi andiamo a vedere il ministero di Gesù, quando noi andiamo a leggere di quello che Gesù faceva, noi vediamo che quando Gesù arrivava in un posto, quando Gesù aveva a che fare con le persone, la loro vita cambiava completamente, la loro vita veniva ribaltata, rivoluzionata, venivano letteralmente rivoltati come un calzino. Perché? Perché il regno di Dio era arrivato, e quindi coloro che erano poveri non erano più poveri, i ciechi non erano più ciechi, i muti non erano più muti, gli zoppi non erano più zoppi, i lebbrosi non erano più lebbrosi, i posseduti non erano più posseduti, i morti risuscitavano. E allora la loro condizione diventava una condizione di beatitudine. Insomma, quando tu incontravi Gesù in carne ed ossa, la tua vita, tu diventavi pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, e una persona che godeva, che era destinato a godere, e tutte le persone che erano insieme a Gesù erano ammirate e invidiate. Perché? Perché beato te, tu sei stato, tu stai con Gesù, tu stai continuamente con Gesù, quindi non puoi essere malato, non puoi essere povero, non puoi avere una mancanza, non puoi avere una situazione che non parla del regno di Dio, perché se tu stai con Gesù, il regno di Dio è in piena manifestazione. Quindi non devi aspettare di morire, no, Gesù non è venuto per pianificare un piano di fuga dalla terra, quindi per preparare un gruppo di elite di persone che deve portare via dalla terra, sradicare dalla terra e portare in cielo. No, Gesù ha portato il cielo sulla terra e l'ha detto: è piaciuto al Padre di darvi il suo regno. Se io caccio i demoni con lo Spirito di Dio, allora vuol dire che il regno dei cieli, il regno di Dio è arrivato fino a voi. Dice Gesù: il tempo è compiuto. Il tempo è compiuto, il regno dei cieli è arrivato, è a vostra disposizione, quindi cambiate il vostro modo di pensare, non dovete aspettare di morire per godervi una vita serena, felice, gioiosa, benedetta, prospera, abbondante, a tal punto da essere ammirati e invidiati. No, il tempo è ora. Ora tu puoi godere della benedizione del regno dei cieli, perché se non è così, che senso ha vivere? Sembra che Dio ti abbia messo al mondo per soffrire, e questo è quello di cui parlavamo poco fa. L'idea di un Dio schizofrenico, di un Dio che da un lato ti promette una guarigione, però da un lato ti dice: no, devi aspettare di morire per essere felice. Da un lato uno che ti dice: io ti dico queste cose affinché abbiate la gioia, affinché la mia gioia sia in voi, affinché la mia pace sia completa in voi. E da un altro lato ti dice: no, devi aspettare di morire, gioia mia, perché per ora devi soffrire, per ora è così. È chiaro che quando moriremo godremo e non avremo più bisogno di tutte queste stupidaggini di cui abbiamo bisogno di internet, non avremo bisogno di insegnamenti, non avremo bisogno di scuole bibliche, non avremo bisogno di comunità, non avremo bisogno dei pastori, non avremo più bisogno di arrabbiarci. Ma ora abbiamo bisogno di sperimentare il regno di Dio. Ora Gesù ha detto: quando pregate, pregate in questa maniera. Gesù ci ha autorizzato, ascolta, Gesù ci ha autorizzato a credere che è possibile in questa vita vedere il regno di Dio in manifestazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Qualche giorno fa ho messo la giusta interpretazione di queste parole: che tutti sappiano, che tutti riconoscano, ti riconoscano per chi tu sei realmente. Oh, che il tuo regno si possa manifestare attraverso di noi, affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra, nella mia vita, nella mia città, nella mia nazione, come è fatta in cielo. Gesù ci ha autorizzato a credere che è possibile vedere il regno dei cieli in manifestazione qui sulla terra come è fatto nel cielo. E quando Gesù camminava sulla terra, lui manifestava il regno di Dio, e Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Gesù ci ha autorizzato a credere che il regno di Dio si può manifestare e che noi possiamo vivere il regno di Dio qui sulla terra, così come è fatto nel cielo. Alleluia. Quando? Quando possiamo gustare questa beatitudine? Possiamo dire che guardando il ministero di Gesù, tutti quelli che venivano in contatto con lui diventavano beati, diventavano felici, diventavano prosperi, diventavano benedetti. Gesù non ha mai incoraggiato la povertà. Gesù non ha mai incoraggiato l'indigenza. Gesù non è mai stato povero. Voglio ricordarvi che quando Gesù è nato, dall'Oriente vennero dei magi e i magi portarono con loro i doni dei doni che di solito si facevano ad un re. E non viene presentato, a quel tempo non portavano così come ci viene presentato nell'immagine iconica, classica, natalizia, con i cofanetti, tipo i cofanetti sperlari, che aprono i cofanetti dove c'è oro, incenso e mirra. No, a quel tempo nella cultura, una cultura babilonese, mesopotamica, nella cultura orientale, quando si portavano dei doni ad un re, perché ricordatevi, ricordiamoci che i magi portarono i loro doni al re che doveva nascere, andarono lì per adorare, e quando portarono oro, incenso e mirra, non portarono in cofanetti, portarono cammelli, una carovana piena di doni, e questi doni erano oro, incenso e mirra. Nessuno venga a dire che Gesù era povero, perché questi doni erano una tale quantità che era una quantità che si regalava ad un re. Che fine fecero quest'oro, questo incenso, questa mirra, a noi non interessa, ma una cosa è certa, che Giuseppe, Maria e Gesù e i figli che seguirono non gustarono la povertà per niente. Ora, nel ministero di Gesù noi vediamo in Luca al capitolo 8 qualcosa di meraviglioso. Vediamo qua al capitolo 8, al versetto 1: in seguito avvenne che egli andava attorno per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio, e con lui vi erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità: Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna, e molte altre, le quali lo sostenevano con i loro beni. Nessuno dica che Gesù era povero, nessuno dica che Gesù incoraggia la povertà o l'indigenza. Quando sta parlando di povertà, non sta parlando di una povertà economica. Purtroppo la Chiesa Cattolica ci ha mangiato per secoli con questo argomento, incoraggiando le persone alla povertà, perché attraverso la povertà loro pensavano che potevano acquistare una beatitudine o essere più accettati da parte di Dio. Niente di più falso, niente di più manipolativo. Quindi è importante che noi comprendiamo che la povertà non ha niente a che fare con la volontà di Dio. La volontà di Dio è che tu stia bene, la volontà di Dio è che tu sia felice, la volontà di Dio è che tu sia prospero, la volontà di Dio è che tu sia benedetto, la volontà di Dio è che tu sia benestante, la volontà di Dio è che tu goda e che tu sia destinato a godere per tutti i giorni della tua vita terrena e dopo la morte, a tal punto che le persone ti devono ammirare e ti devono addirittura invidiare, non in senso negativo. Beati i poveri in spirito, beati coloro che mendicano una vita spirituale, perché stanno per essere esauditi, stanno per essere arricchiti in maniera incredibile. Ora voglio andare alla conclusione. Quando si parla proprio della beatitudine, quando Giovanni Battista dice qua, mandò, vi ricordate, i suoi discepoli, leggo da Matteo 11, e dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi dodici discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Ora Giovanni Battista, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? Non sto qua a raccontare o a definire il motivo per il quale Giovanni Battista dubitò. Ci sono delle predicazioni che potete trovare nel mio sito su senzamisura.org, dove affrontiamo l'argomento in maniera molto ampia e in maniera esaustiva, cioè il motivo per il quale Giovanni Battista dubitò di Gesù. Ma guardate la risposta di Gesù al versetto 4. Gesù rispondendo disse loro: andate a riferire a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Beato è colui che riceve tutto quello che il regno di Dio ha a sua disposizione o ha messo a sua disposizione. Quando Gesù arrivava in un villaggio, i ciechi riacquistavano la vista, gli zoppi camminavano, i lebbrosi venivano mondati, i sordi udivano, i morti risuscitavano e l'Evangelo era annunziato ai poveri. L'Evangelo è annunziato ai poveri. Chi erano i poveri? Non sta parlando di quelli che erano i poveri economicamente, semplicemente. Erano sì anche loro in questo caso, perché i poveri, secondo la cultura ebraica, erano gli ultimi. Perché nella cultura ebraica c'era il concetto che la condizione attuale che tu stai vivendo era una conseguenza della tua vita, della tua santità o della tua vita di peccato. Quindi se tu eri povero è perché te lo meritavi. Un po' il concetto del libro di Giobbe. Vi ricordate i tre amici che andavano da Giobbe e gli dicevano: se tu stai male, se sei malato, se ti sono successe queste cose, vuol dire che Dio ti sta punendo per qualche peccato che hai commesso, vuol dire che te lo meriti, vuol dire che è così, state muto, non parlare, perché questa è la volontà di Dio per la tua vita. E Dio ha ripreso quelle tre persone, quei tre amici di Giobbe, dicendo: voi avete parlato di me in maniera scorretta, cioè voi avete dato un'idea sbagliata di me, avete dato un'immagine sbagliata, non avete parlato correttamente di me come ha fatto il mio servo Giobbe. Allora Gesù è venuto a dare la giusta immagine di Dio in modo tale di andare a demolire ogni altra immagine sbagliata e religiosa che le persone avevano di Dio. Quando Gesù arrivava, le persone venivano in contatto con il regno di Dio, le persone venivano arricchite con il regno di Dio. Quindi quando Gesù dice: beati i poveri in spirito, a chi sta parlando? Gesù non sta parlando ad una categoria di persone particolare, Gesù sta parlando al genere umano, Gesù sta parlando a ogni singola persona che vive sulla faccia della terra e che è stata impoverita delle cose dello spirito, che è stata impoverita del regno di Dio, è stata impoverita, è stata defraudata, è andata in bancarotta, è andata letteralmente al fallimento. Perché? Perché attraverso il peccato di Adamo il regno di Dio non era più in manifestazione, non era più in piena manifestazione nel mondo, ma attraverso la vita di Gesù, attraverso la venuta di Gesù, tu ed io, che eravamo poveri nello spirito, che mendicavamo le cose del mondo spirituale, siamo stati arricchiti perché Gesù ha detto, e concludo con queste parole: ora interrogato dai farisei, leggo Luca capitolo 17 versetti 20 e 21, interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio è dentro di te. Alleluia. Beati i poveri in spirito. Perché? Perché essi vengono arricchiti del regno dei cieli. Quando? La risposta è un imperativo. Ora. Dillo insieme a me. Ora, Signore, dillo insieme a me. Ora io voglio la manifestazione del regno di Dio nella mia vita. Ora, qui, nella mia vita, nel mio corpo, nella mia casa, nel mio lavoro, nella mia città, nella mia nazione, tra i miei connazionali, che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà possa essere fatta e vista qui sulla terra come è fatta nel cielo. Alleluia. Gloria a Dio. Beati, beati, pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, o che gode o che è destinato a godere a tal punto da essere ammirato e invidiato. Voglio dirti una cosa. Quando tu cominci a godere delle benedizioni e cominci a godere del regno di Dio, la tua vita comincerà ad essere, ad avere dei cambiamenti, comincerà ad avere delle trasformazioni in senso positivo. E arriverà il momento in cui ti sentirai anche imbarazzato dalla pace che proverai. Ti sentirai imbarazzato dalla gioia che proverai. Ti sentirai imbarazzato dal fatto che Dio provvederà ad ogni tuo singolo bisogno. Ti sentirai imbarazzato dal fatto che Dio comincerà a operare nella tua vita e tu sperimenterai guarigione, liberazione, pace, calma, serenità, tranquillità, protezione. Tutte le cose cominceranno ad andare in maniera totalmente diversa da come le hai interpretate fino ad oggi e sarai quasi imbarazzato. Perché? Perché ti renderai conto che il regno di Dio funziona, che il messaggio di Gesù è vero, perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. E il tuo vecchio modo di pensare ti dirà, forse c'è qualcosa che non va, forse stai esagerando in questa determinata cosa. No, ascoltami, Dio vuole portarti ad un punto di stabilità, dove avendo il sufficiente in ogni cosa, tu possa dare per altri. E non si parla semplicemente di soldi, si parla di tutto quello che riguarda una vita di benessere. Il regno di Dio è qui ed ora, il regno di Dio è dentro di te e Lui desidera che tu possa vivere la tua vita in maniera veramente benedetta. Beati i poveri in spirito, beati i mendicanti delle cose spirituali. Perché? Perché ora essi vengono arricchiti del regno di Dio. Ringraziamo un attimo il Padre. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore, ti benediciamo per la rivelazione che ci dai, per come ci fai andare in profondità. Grazie perché ci riveli i misteri del regno e per questo noi ti ringraziamo e ti chiediamo discernimento e saggezza, la capacità di saper comprendere, la capacità anche di saper applicare questa rivelazione alla nostra vita. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Voglio benedirvi con tutto il cuore, grazie di essere stati con noi, chiedo perdono per la diretta, per come è stata così un po' frammentata, e stasera ci saranno in rete i video e i file audio. Quindi grazie per come pregate per noi, grazie per come ci sostenete, grazie per le vostre preghiere, grazie per le vostre offerte, grazie per tutto quello che fate e che continuate a fare. Grazie con tutto il cuore. Domani sera saremo a Palermo, giovedì sera saremo a Messina, venerdì sera saremo a Bosco Reale, sabato e domenica saremo a Napoli con la conferenza, quindi una serata, una settimana piena. Grazie per come ci seguite, una benedizione a tutti quanti, nel nome di Gesù. Amen.